Ben trovato il nostro Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Eccoti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, oggi partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Marche, una strage per la pioggia, 10 vittime, 3 dispersi, l'accusa dei sindaci, il livello d'allerta era basso, nessuno ci ha avvertiti, indagano i PM. La prima pagina di Repubblica, una foto insomma che mostra veramente il disastro che ha colpito le Marche, 7 ore di apocalisse è il titolo di Repubblica, quello della Stampa invece è un virgolettato, le nostre vite spazzate via.
Ma vedremo che fondamento hanno le indagini della procura. Ricordo che ci siamo già passati a proposito del terremoto con tanto di processo ai sismologi perché non avevano previsto il terremoto. Non è mica detto da nessuna parte che le cose sono tutte prevedibili, e quel che leggo, ovviamente non faccio il meteorologo, quel che leggo, quello che è successo sembra proprio non essere prevedibile. Posto ciò, un fenomeno meteo di questa portata comunque crea dei danni, comunque crea delle distruzioni. Questo non significa che non si possa lavorare a prevenirne l'aggravarsi. Per dirne una, ho visto nelle immagini dei fiumi, dei corsi d'acqua che ammassavano verso i ponti tappando tutto e quindi creando un pericolo enorme, tronchi e altri detriti. Quest'estate, quando si parlava tanto di siccità, ci eravamo permessi di fare osservare che sì, la siccità è una brutta cosa, ma è anche un'occasione per pulire il letto dei fiumi, perché poi dopo, prima o poi, piove. Certo, non potevamo pensare a quello che è successo nelle Marche in quelle ore, ma prima o poi piove in maniera intensa, e quindi quei corsi d'acqua si gonfieranno. Noi non facciamo più in Italia manutenzione di questo tipo, pulizia dei fiumi, che tradizionalmente per plurisecolare cultura era fatto dall'agricoltura, dagli agricoltori, era fatto dai cacciatori, che dovevano tenere puliti i posti dove poi la selvaggina si sarebbe riprodotta. Qui invece è diventato anche reato mettere le mani su quella roba, cioè non lo puoi fare, dice, non lo puoi fare tu come privato, ma lo deve fare qualcun altro, e però non lo fa. Questo è un aggravante, poi il resto naturalmente se ci sono altre responsabilità. Ad ora la cosa più importante è portare aiuto.
Dalla prima del Sole 24 Ore torneremo nelle Marche tra pochissimo con un collegamento per vedere qual è il bilancio di queste prime ore. Sulla prima del Sole 24 Ore, Davide, si parla di decreto aiuti ter dopo archiviato il bis, insomma ci sono tutte le novità, si parla di bollette, si parla di aiuti, si parla di carburanti, di ILVA, di enti locali. Cosa troviamo?
Allora, l'Italia con il ter sono 14 miliardi, se mettete in fila gli aiuti relativi esclusivamente alla questione scusate energetica siamo 31, ma in realtà sono 66 miliardi mobilitati per aiuti, crediti d'imposta e altre roba di questo tipo per far fronte all'emergenza dell'innalzamento dei prezzi energetici. Cioè l'Italia è il paese che impegna di più fra tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. È chiaro questo? Perché io capisco che la politica e il giornalismo trovano noioso occuparsi dei fatti, cioè della realtà, però i fatti hanno un loro peso. L'Italia è il paese che ha impegnato più soldi pubblici, non sono soldi dello Stato, non esistono i soldi dello Stato, sono i soldi dei contribuenti. Soldi dei contribuenti per andare, quel decreto di ieri ci sono anche le imprese più piccole, quindi per esempio i ristoranti, e tutto ciò, diciamo così, nel mentre ci si continua a lamentare che bisognerebbe fare di più, ma soprattutto tutto ciò senza scostamento di bilancio, senza creare ulteriore debito. Chi sostiene che per portare aiuti in questo momento bisogna fare più debito deve fare i conti con la realtà. L'Italia è il paese che ha portato più aiuti e lo ha fatto senza ulteriore debito. Questa è la realtà, poi il resto sono fantasie. Nel decreto di ieri c'è ancora ribadito il tema della concorrenza e la ricognizione di tutte le concessioni pubbliche, quindi di un'enorme ricchezza dello Stato, spesso affidata a persone responsabili, ma altrettanto spesso affidata a chi paga troppo poco. Non ci sono solo le spiagge, ci sono le acque, ci sono le terme, c'è un immenso patrimonio dato a spreco per gli anni, e questo c'è. I fatti sono importanti, e devo dire che il decreto di ieri si mette nel filone dei provvedimenti ben pensati e ben realizzati.
Ieri ha parlato Draghi e Libero parla di addio col botto. Draghi disereda Calenda e Renzi, il premier indisponibile a un secondo mandato, in fumo il piano centrista, attacco anche a Salvini. In verità la stoccata è arrivata anche alla Meloni, perché si è parlato di fare attenzione agli alleati, e i riferimenti sono arrivati anche per i rapporti con Putin, con i possibili rapporti con Putin, quello di cui stiamo sentendo parlare in questi giorni. Repubblica ha in esclusione un'intervista a Panetta, ex capo della CIA: chi parla come Salvini è influenzato dai russi. Davide.
Allora, primo punto, bisogna fare pace con la nostra Costituzione e non esistono i mandati alla presidenza del Consiglio, non esiste il Premier, non esiste il candidarsi alla presidenza del Consiglio, e nessuno è mai stato eletto nella storia non solo della Repubblica ma anche del Regno d'Italia dal 1861, nessuno è mai stato eletto alla guida del governo. Ergo, la domanda che era fessa: lei è pronto per un altro mandato? La risposta è ovvia, no, nel senso che non sono io che decido, comunque non decido io, è il Presidente della Repubblica che chiama. Quindi questa prima questione, però serve per dire, insomma, che i giornali... La questione della Russia, credo che Draghi ieri abbia, diciamo così, con una certa... linguaggio colorito, sia venuto su quello che noi qui sosteniamo, perché questa passione che c'è per la lista, diteci chi ha preso i soldi. Se qualcuno ha preso soldi e comunque nei dossier fin qui diffusi dagli Stati Uniti, perché poi Blinken, il segretario di Stato, ha detto però mi riservo altri certamente, fin qui diffusi non ci sono soggetti italiani, ma se qualcuno dovesse aver preso soldi ha commesso un reato, il reato è di competenza della giustizia, della magistratura, non me ne occupo io, non se ne occupa il bar, non se ne occupano gli stadi, tocca alla magistratura. Quello che non ha nulla a che vedere con l'avere preso soldi, quindi io credo alla buona fede di chiunque dice io non c'entro, perfetto, straordinario, molto bene. Il tema è: tu in questa stagione della vita politica italiana e mondiale hai appoggiato la Russia o l'Occidente? La Lega, Salvini ha appoggiato la Russia, ha spiegato in tutti i modi che Putin è meglio di Mattarella, che è meglio di Obama, che è meglio di tutti, l'ha detto in tutti i modi, per chi poi fosse debole di comprendonio si è pure messo le magliette. Questa non è una responsabilità penale, mica uno dice non lo puoi fare, ma certo che lo può fare, è un'assoluta libertà di opinione che deve essere non solo riconosciuta ma difesa. Ciò non di meno è una enorme responsabilità contro gli interessi italiani, contro gli interessi della libertà, contro gli interessi dell'Occidente. Questa responsabilità politica è incancellabile.
Davide, nell'ultimo minuto che ci resta ti porto sull'asse Italia-Ungheria, perché entra anche questo nella campagna elettorale. Giorgia Meloni non arretra su Orbán, siamo a pagina 11 della Stampa, è legittimo, lo hanno votato.
Allora, Orbán non ha fatto guerra a nessuno, è una cosa completamente diversa, ma naturalmente la sua posizione è molto vicina a quella della Russia, ma anche questo rientra nel campo della legittimità, ma della responsabilità politica. Mi colpisce questa cosa che dice l'onorevole Meloni, cioè è stato votato, quindi è legittimo. Attenzione, le democrazie non sono votocrazie. Anche Hitler è stato votato, Mussolini è stato votato. E Hitler e Mussolini, con storie diverse, alle elezioni hanno partecipato prima perdendo, poi crescendo, infine vincendo. Che sono dei sinceri democratici, dei difensori delle democrazie? No, sono due dittatori che hanno rovinato e disonorato i loro paesi. Perché la democrazia è sì il voto, ma il rispetto dello Stato di diritto e delle minoranze. Se la seconda cosa viene meno, te possono pure avere eletto. Ma no, non sei né legittimo né democratico, che questo è il punto che ha sollevato l'Unione Europea nei confronti dell'Ungheria. Segnala l'onorevole Meloni che tale era stato fatto anche nei confronti della Polonia di Kaczynski, che aveva dei problemi di rapporti con la giustizia, di dipendenza della giustizia, ma evidentemente ci sono cose anche più importanti. La Polonia è uno dei pilastri dell'aiuto agli ucraini e dell'opposizione alla politica imperialista russa, e quindi il resto passa in secondo ordine. Questa si chiama politica e senso della realtà.
Nel salutarci, Davide, leggiamo anche la prima del Fatto Quotidiano: Draghi fa campagna elettorale ma niente bis, no a Calenda e Renzi, attacca Meloni, Salvini e Conte, smentisce soldi russi a partiti italiani e dice non tornerò a fare il premier. E poi l'apertura è ancora su tutti i quotidiani dedicata all'apocalisse
così la chiama Repubblica nelle Marche, 7 ore bomba d'acqua mette in ginocchio la regione, in un solo giorno la pioggia di 6 mesi, 10 morti, 3 dispersi. La rassegna stampa per oggi, Davide, termina qui, ci ritroviamo domani 7:10, intanto buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Sky ha deciso di, insomma, lanciare questo nuovo prodotto che integra, insomma, i prodotti di Sky con anche tutte le applicazioni che ormai abbiamo imparato a conoscere, che prima erano solamente sul computer e che adesso sono anche sul televisore. Ci stiamo collegando con Elia Mariani, proprio di Sky, che ci racconterà questo nuovo prodotto che tra l'altro è stato lanciato in queste ore. Insomma, avete letto qualche articolo sui giornali e qualche, insomma, articolo anche sul web se ne parla.
Giusto in tempo per seguire X Factor, tra l'altro, che è cominciato giovedì,
ecco,
no?
Sì, ieri sera io l'ho visto. Cioè, lo so che va in onda il giovedì, però io sì, no, allora, esatto, io poi me lo scarico, me lo, perché è troppo lungo, io vado a letto presto il giovedì sera, ma è questa la figata di quello che in casa mia viene chiamato il decoder potente, che tutto fa, che ti permette di vedere le cose in on demand, di scaricarle molto velocemente, di vederle con una qualità eccellente e di mettere in pausa se devi andare in bagno, che insomma
non è una roba da poco. Farlo anche per la diretta, per la verità, però insomma il problema lì è non cadere nello spoiler, no, in quelli che l'hanno visto prima di te ti dicono sì. Ah, ma sai, hai visto ieri che tu devi essere pronto e fermarlo. Allora ci colleghiamo, come detto, con Elia Mariani, buongiorno e benvenuto su RTL.
Buongiorno, ho avuto un po' di problemi a collegarmi, che sono in montagna.
Beh, lo sfondo merita e devo dire suscita in noi anche una grandissima invidia. Allora, che cos'è Sky Glass? Partiamo da qui.
Allora, Sky Glass è una TV che abbiamo lanciato 2 giorni fa. Noi l'abbiamo definita molto più di una TV, perché è una TV rivoluzionaria nella sua capacità di andare incontro al consumatore. Noi crediamo che oggi il consumatore abbia difficoltà a orientarsi, perché ci sono infinite app e infiniti contenuti e si passa più tempo a cercare quello che si vuole vedere saltando da un'app all'altra anziché a guardare il contenuto che ci piace. E quello che abbiamo fatto con Glass è molto semplice: abbiamo integrato tutti i contenuti delle app di Sky e dei canali in chiaro in un'unica interfaccia e abbiamo quindi reso tutto disponibile tramite la ricerca vocale. Quindi ci basta dire, ad esempio, ciao Sky, cerca un film di Nicole Kidman, e Glass ci propone tutti i film di Nicole Kidman, a prescindere che siano su Rai, su Mediaset, su Sky o su Netflix o su Amazon Prime Video. Quindi è tutto veramente pensato per semplificare la vita al consumatore.
Sembra un'ottima cosa. Lo chiamavo prima, non so se hai sentito, Mariani, il decoderone potente, adesso è ancora più potente, con il comando vocale è assolutamente fantastico. E quindi c'è questo nuovo, di fatto, prodotto che entrerà nelle nostre case. Come facciamo per averlo?
Per averlo basta visitare uno dei 500 spazi Sky in tutta Italia, oppure uno dei negozi Media World e Unieuro. E poi l'altra novità è che si può pagare anche a rate, senza finanziamento e senza interessi, quindi anche questo è un modo per andare incontro al consumatore, è un modo molto conveniente e accessibile di accedere a un TV che può essere anche di alta dimensione, quindi fino ai 65 pollici.
Possiamo tirarcela un po'. Nativa, c'è anche l'app installata di RTL 102.5 Play, no? Così come quella di Radio Player. Quindi, insomma, possiamo anche dire com'è che si fa, OK Sky oppure Hey Sky?
Ciao Sky.
Ciao Sky, metti RTL 102.5 Play.
Esattamente, fino a quando il consumatore non dice ciao Sky, la TV non si attiva, e come dicevo prima abbiamo integrato tutto quello che è rilevante per il consumatore, quindi ovviamente anche l'app di RTL 102.5 per avere tutti i migliori contenuti in un unico posto.
Molto bene, allora questa è Sky Glass, la nuova televisione di Sky. Ne abbiamo parlato con Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia. Grazie mille e aspettiamo, come dire, di provarla, perché entrerà nelle case degli italiani. Grazie davvero.
Grazie a voi, buon lavoro, a presto.
Allora, andando avanti con la campagna elettorale, abbiamo portato avanti tanti temi legati all'attualità che riguardano anche gli esteri. Il nostro paese si sta impegnando su tanti fronti, quello in Ucraina, quello in Libia, quello in Afghanistan, purtroppo ce lo ricordiamo. Ed è un piacere questa mattina ospitare l'ambasciatore Ettore Sequi, che è il direttore generale del Ministero degli Esteri, per parlare di questo e di altri temi. Intanto, ambasciatore, buongiorno e grazie per essere insieme a noi.
Buongiorno, grazie a tutti voi.
Buongiorno, allora in queste settimane siamo ovviamente tutti preoccupati per le conseguenze sulle nostre bollette del taglio del gas russo. Immaginiamo che sia uno dei fronti caldi della vostra attività.
Assolutamente sì. Allora, partiamo da un presupposto: la politica estera incide naturalmente sulle nostre vite molto più di quanto noi possiamo pensare, ivi compreso bollette, gas, eccetera. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato il nostro contributo per diversificare evidentemente le forniture. Abbiamo cercato di stringere accordi, insomma, anche piuttosto rapidi, in Algeria, Azerbaigian, Congo, Angola e altri paesi, e che poi ci hanno portato a ridurre la dipendenza al gas russo dal 40% di 6-7 mesi fa al 25% di oggi. Quindi oggi quello che possiamo dire è che la Russia, grazie a questa azione, non è più il nostro primo fornitore di gas. Quindi io la chiamerei un'azione di diplomazia energetica. Poi tutte le discussioni, no, che ci sono anche in corso all'Unione Europea sul prezzo, sul tetto al prezzo del gas. Bene, queste discussioni nascono da proposte che l'Italia sta portando avanti, e quindi abbiamo addirittura visto che già il fatto di avere parlato, avere fatto questa proposta, ha fatto anche scendere il prezzo del gas. Quindi diplomazia energetica è quello che noi facciamo.
E sul conflitto in Ucraina avete agito anche sul fronte dell'assistenza ai rifugiati ucraini in Italia e agli italiani ovviamente presenti nel paese.
Assolutamente, noi tutti ricordiamo l'ambasciatore Zazo che suona il pianoforte in casa, no, per calmare questi bambini che erano ospitati nella sua residenza. Ha dato rifugio a 130 connazionali e passa insieme ai loro neonati. Siamo riusciti a trasferire fuori dall'Ucraina, grazie proprio a un lavoro di squadra anche con l'intelligence, tutti gli italiani che erano in pericolo. La nostra ambasciata è stata l'ultima tra i G7 a chiudere a Kiev per riaprire, spostarsi a Leopoli, e poi siamo stati i primi a tornare. E tra le altre cose abbiamo, oltre ad assistere 1000 connazionali, accolto in Italia circa 150.000 profughi ucraini, probabilmente di più, dando particolare attenzione naturalmente alle donne e ai minori. Ma la stessa cosa abbiamo fatto con i paesi vicini che erano in grave sofferenza, tipo la Moldavia. Quindi direi che l'azione che abbiamo svolto, anche grazie alla nostra unità di crisi, è stata un'azione assolutamente efficace.
Un po' quanto è accaduto in Afghanistan più di un anno fa.
Lo ricordo bene perché era un ferragosto dello scorso anno, eravamo tutti mobilitati qua e noi tutti ricordiamo Tommaso Claudi, no? Questo giovane console che salva i bambini all'aeroporto di Kabul. Abbiamo evacuato 5.000 persone tra afghani e i loro familiari, italiani, addirittura anche degli stranieri, con un ponte aereo insieme al ministro della difesa, la nostra intelligence. Abbiamo anche dopo però continuato a operare, ad esempio molti degli afghani che avevano lavorato con noi e per noi si sono spostati in paesi vicini tipo l'Iran e Pakistan, li abbiamo assistiti, abbiamo fatto entrare legalmente in Italia 4.000 persone che sfuggivano ai talebani, e ancora continuiamo ad assistere anche tramite l'Agenzia delle Nazioni Unite donne, soprattutto bambini afghani che si trovano in una situazione umanitaria gravissima ancora.
Ecco, l'assistenza ai nostri connazionali, agli italiani in questo periodo si estende inevitabilmente anche alle elezioni, al voto e non solo.
Noi siamo mobilitati perché tra qualche giorno, come sappiamo, avremo le elezioni, abbiamo circa 5 milioni di votanti in tutto il mondo, si tratta di circa 200 paesi, per tutte le nostre ambasciate e uffici consolari sono mobilitati, come sappiamo il voto è per corrispondenza, e noi dobbiamo assolutamente cercare di garantire la sicurezza, la celerità, la correttezza di questo voto, utilizzando anche delle nuove tecnologie, per esempio il tracciamento delle spedizioni postali con codice a barre, le buste che hanno caratteristiche che rendono impossibile la contraffazione, facciamo l'ispezione a sorpresa nelle tipografie che stampano le schede. Quindi direi che siamo totalmente mobilitati su questo, perché è un esercizio democratico fondamentale.
E sappiamo quanto sia delicato il tema del voto degli italiani all'estero. Ambasciatore, è stato veramente un piacere. Grazie per essere
anche
stato
per
con noi.
Me, però vorrei fare un piccolo appello.
Sì, sì.
Allora, abbiamo cercato di dimostrare che il Ministero degli Esteri è utile, una specie di società di servizi a servizio del paese. Quindi quello che è importante è investire sulla diplomazia, investire sul Ministero degli Esteri e sulla Farnesina. Il nostro bilancio è solo 0,1% del bilancio dello Stato, per ogni euro che viene messo nel Ministero degli Esteri abbiamo una resa sul PIL che è 38 volte superiore. Quindi conviene investire sulla Farnesina.
Perfetto, ha fatto benissimo a ricordarlo all'ambasciatore Ettore Sequi, direttore generale del Ministero degli Esteri. Buon lavoro a lei e alla sua squadra.
A voi, grazie.
Torniamo nelle Marche per capire quanto accaduto nelle ultime ore, soprattutto gli ultimi sviluppi. Ci colleghiamo con Flavio Isernia, inviato di Sky TG24. Buongiorno Flavio, dove ti trovi? Com'è la situazione?
Sì, buongiorno. Io in questo momento mi trovo ad Ancona, qui non sta piovendo, questa è la buona notizia, ma quella di oggi sarà un'altra giornata difficile per le Marche, allerta gialla come per la giornata di ieri. E la notte appena trascorsa è stata una notte fuori casa per centinaia di persone, molti degli sfollati sono anziani, a tutti è stata trovata una sistemazione. Il bilancio è pesantissimo, 10 le vittime accertate, tutte nella provincia di Ancona, 5 persone sono morte a Ostra, 2 persone sono morte a Barbara, 2 a Castelli e una a Bettolelle di Senigallia. Si cercano 3 dispersi, a Barbara un bambino di 8 anni e una donna, nella piana di Serra dei Conti un ragazzo sui 30 anni, insomma sembra un burettino di guerra, ma ci sono anche 31 i feriti, quindi medicati in ospedale, 6 sono ricoverati, il più grave in terapia intensiva a Fabriano. Sicuramente nessuno si aspettava un nubifragio di questa portata.
E in tanti lo hanno detto subito nelle prime ore. Flavio, ti interrompo perché vorrei che ci raccontassi la tua giornata di ieri. Tu oggi andrai a Barbara, se non ho capito male, ma ieri sei stato a Ostra tutta la giornata. Che cosa hai visto?
Sì, abbiamo visto davvero quello che è il significato di solidarietà. C'erano davvero centinaia di persone che erano arrivate anche da fuori per dare una mano. Ostra sicuramente è il comune più colpito, qui ci sono state 5 vittime, le strade erano ricoperte da una melma di acqua e fanghiglia che aveva invaso tutti i piani di terreno, quindi le abitazioni, i negozi, le attività commerciali, le fabbriche, la gente spalava da ore, senza sosta, sono arrivate, come dicevo, da tante parti della zona, ma anche da altre regioni, persone, volontari che si sono affiancati ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alle forze dell'ordine. È davvero instancabile la solidarietà in queste, certo, in queste situazioni di grave emergenza. E poi quello che colpisce è che in pochissimi minuti la gente perde le proprie cose che di un'intera vita, ecco.
Sì, insomma, le storie di questa popolazione colpita, di questi abitanti colpiti, c'è questo ragazzo veramente Simone di 23 anni che al Corriere della Sera oggi dice: sono rimasto solo, non ho più nulla. Sua madre Brunella è ancora dispersa, sua sorella Noemi di 17 anni purtroppo è già stata identificata fra le 10 vittime. E poi, e vorrei concludere in questi ultimi secondi che ci restano, il grido, la protesta, la rabbia dei sindaci che dicono: non siamo stati avvisati, forse qualcosa si poteva fare per correre ai ripari.
Questo penso che lo dovrà accertare la procura di Ancona. Io ricordo che è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo e inondazione colposa, e poi nel 2014 Senigallia, ricordiamolo, Senigallia è stata colpita da una gravissima alluvione e 8 anni dopo il bilancio di vite perdute e di danni è peggiore.
E purtroppo continuiamo a raccontare di eventi catastrofici come questo, e le parole del capo della Protezione Civile, ci salutiamo così, ieri Curcio ha detto: purtroppo dovremo abituarci a scene come queste, chiaramente purtroppo non riusciamo a farlo mai di fronte alle vittime. Flavio Isernia, è stato un piacere averti con noi e grazie perché sappiamo quanto siano concitate queste ore. Flavio Isernia di Sky TG24 da Ancona, buon lavoro e buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Iniziamo con il nostro spazio dedicato alla politica. Oggi il primo ospite a intervenire è Luigi Di Maio, ministro degli esteri e leader di Impegno Civico. È già collegato con noi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno ministro, insomma l'abbiamo vista volare sulle note di Dirty Dancing in una trattoria a Napoli, la vedremo mica ballando con le stelle, non adesso che è preso dalla politica, magari tra un po'.
No, non è quella la mia aspirazione. Ma nessuno di voi c'è mai stato lì. Nessuno
di voi conduttore. Da Nennella, giusto?
Sì, esatto.
Beh, possiamo dirlo,
ma,
è un'istituzione.
Neanche a ballando siamo mai stati, se è per questo.
No, vabbè, ballando è più complicato, però Nennella è aperta a tutti, insomma, non ci sono selezioni rigide, assolutamente.
Senta, veniamo ai temi caldi di questi giorni e partirei dalla questione dei fondi russi. Il sottosegretario Gabrielli ha detto al Copasir che, insomma, nel report americano al momento non risultano rilevanze per quanto riguarda coinvolgimenti di partiti italiani. Allora le chiedo, non c'è il rischio di diventare un dibattito, uno scambio di accuse fondate su un sospetto che al momento non trova conferme?
Ma secondo me il problema politico resta, perché il motivo per cui io chiedo una commissione d'inchiesta, una commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i legami tra Mosca e partiti leader politici italiani si lega a dei fatti evidenti. Io faccio l'esempio della Lega di Salvini, che ha proprio un memorandum di intesa con il partito di Putin, cioè questi due partiti hanno alla luce del sole un memorandum di intesa, come sappiamo che Salvini si oppone al tetto massimo al prezzo del gas per ridurre i costi delle bollette e quindi per dare meno soldi a Putin, si oppone alle sanzioni. Io credo che su questo si debba fare chiarezza, perché non più tardi di 2 mesi fa l'ambasciata russa a Roma voleva pagare in rubli il biglietto a Salvini per andare a Mosca. Ovviamente vale lo stesso per partiti come quello di Berlusconi, che non ha mai nascosto le amicizie con Putin, quello di Conte, che ha ricevuto l'applauso dell'ambasciatore russo a Roma quando stavano scrivendo la risoluzione sull'Ucraina. Queste cose insieme non è che devono creare già delle certezze, assolutamente, ci mancherebbe, ma la commissione d'inchiesta serve a capire se ci sono più luci o più ombre, perché se qualcuno sta mettendo Putin davanti agli italiani è un problema, perché Putin è quello che ci sta facendo schizzare le bollette elettriche alle stelle per famiglie e imprese, e questo sarebbe gravissimo, perché vuol dire che qualcuno in questi anni ha creato la dipendenza dal gas russo e che adesso noi con molte difficoltà stiamo cercando di alleggerire, anche intervenendo col tetto massimo al prezzo del gas in Europa per fare in modo che le bollette scendano, le imprese possano sopravvivere a questa crisi energetica, perché ce ne sono alcune che stanno decidendo in queste ore se chiudere o indebitarsi, e si evitino 9 milioni di italiani in povertà energetica, perché c'è un rischio enorme di povertà energetica che coinvolge 4 milioni di famiglie.
Ministro, veniamo un po' agli equilibri di questa campagna elettorale. Allora, le voglio proporre le parole di Silvio Berlusconi, che qualche giorno fa, qui su RTL 102.5, ha detto che il vero terzo polo è il Movimento 5 Stelle. Numericamente, ora noi non possiamo citare i sondaggi, e ha detto, dico questo perché Renzi e Calenda numericamente sono irrilevanti. Che ne pensa?
Beh, prendere come dire gli apprezzamenti di Silvio Berlusconi per il partito di Conte è un nuovo record in cui è riuscito Conte. Io posso dirvi soltanto che per quanto riguarda la coalizione di destra, quella Salvini, Berlusconi e Meloni, io sono molto preoccupato, perché non hanno un piano sull'energia e rischiano di portare a sbattere il paese. Non hanno chiarezza e non fanno chiarezza su nulla. Ci si batte sul tetto massimo prezzo del gas e loro non sono uniti. Non sono uniti sullo scostamento di bilancio. Salvini lo chiede, Meloni non lo vuole. Non hanno un chiaro piano per portare l'Italia fuori da questa crisi energetica. Il nostro piano come impegno civico, che ho l'opportunità qui di rappresentare, passa per 3 punti. Il tetto europeo al prezzo del gas, che bisogna bloccare perché si sta speculando sulle bollette degli italiani. Un decreto taglia bollette da fare, perché quello di ieri non basta, quello del governo che abbiamo fatto è un governo in carica per gli affari correnti, quindi inevitabilmente non basta. Deve essere un decreto che paga almeno l'80% delle bollette alle imprese, dal più piccolo bar alle grandi aziende e alle famiglie, per portare i prezzi delle bollette, i costi delle bollette al periodo pre-crisi. E terzo, quando le famiglie stanno andando al supermercato è come andare in gioielleria, gli alimentari sono aumentati in maniera spropositata, serve almeno l'azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Mi dispiace che la destra in questo momento non abbia un piano serio, perché ne va della sicurezza economica dell'Italia. Il 25 settembre io chiedo agli italiani, soprattutto a quelli che non hanno ancora deciso di votare per la coalizione progressista, per Impegno Civico, che è la forza che io rappresento, perché è molto importante evitare di ritrovarci nella stessa situazione del 2011, quando Berlusconi, ma anche Meloni, che era ministro, ci stavano portando al fallimento, non riuscivamo neanche a pagare in 2 mesi gli stipendi dei dipendenti pubblici e privati.
Prima della prossima domanda Di Maio, mentre rispondeva sono andato a verificare, perché la memoria insomma spesso sbaglia, lei scherzava sull'apprezzamento di Berlusconi ai 5 Stelle, ma Berlusconi aveva apprezzato anche lei, aveva detto quel ragazzo è proprio bravo, tra l'altro lei lo racconta nel suo libro, se non sbaglio, di un episodio di qualche anno fa, insomma, nota
sì,
di colore.
Questo dopo che mi aveva insultato per bene alle ultime elezioni politiche, però.
Nota di colore, ragazzo, poi insomma non è entrato nel merito politico.
Quando dice Di Maio l'80% delle bollette lo paghi lo Stato, però la domanda sorge spontanea è lo Stato sono sempre i soldi che ci mettiamo noi, quindi comunque le paghiamo noi queste bollette.
Assolutamente, ma infatti è una cosa molto importante questo, perché pochi cittadini sanno che lo Stato in questo momento sta incassando molti più soldi e li incassa perché c'è l'inflazione, quindi aumentano i prezzi e da IVA e accise il bilancio dello Stato riceve molti più soldi. Quei soldi noi abbiamo il dovere di riversarli in un decreto tagli a bollette che si finanzia con gli introiti di IVA e accise, perché il decreto che noi proponiamo come Impegno Civico è di circa 13 miliardi di euro, in più bisogna necessariamente riscuotere gli extra profitti che sono i profitti di quelle società che in questo momento in cui il gas e l'energia sta salendo in maniera vertiginosa sono entrate nelle casse.
Però la fermo Di Maio, perché poi abbiamo parlato degli extra profitti, qualcuno stimava 4 miliardi, qualcuno 9, però poi diverse aziende hanno fatto ricorso, quindi questi soldi non è sempre semplice prendersi.
Ma io sono per raggiungere un accordo con queste aziende, perché queste aziende stanno lamentando.
Ma se l'accordo non lo vogliono fare, però le aziende come si fa?
No, aspetta, perché queste aziende stanno lamentando il problema dell'accisa, non di tutto l'incasso dell'extra profitto, cioè l'accisa vale 400 milioni di euro, noi dobbiamo incassare 9 miliardi, ora se ne incassiamo 8 miliardi e 600 milioni, il problema per me non c'è, l'importante è che lo riversiamo nell'aiutare sulle bollette le famiglie e le imprese, e su questo ovviamente un governo in carica per gli affari correnti questa cosa non la può fare, purtroppo hanno buttato giù il governo, adesso domenica prossima si vota, dopodiché si deve formare un altro governo, mi dispiace solo che gli italiani hanno dovuto aspettare 2 mesi e mezzo prima di avere un governo, avranno un governo pienamente legittimato, spero che sia un governo della coalizione progressista, perché è molto importante evitare che il trio sfasciaconti Salvini, Meloni, Berlusconi vada al governo. Io penso che avere Berlusconi presidente del Senato e Salvini ministro dell'Interno non credo che sia una volontà della maggioranza degli italiani.
Di Maio parlava di industrie che vanno aiutate, rischiano di fallire o di chiudere, posti di lavoro che vengono meno, gente in più che magari chiede la disoccupazione sicuramente, ma anche il reddito di cittadinanza. Torniamo al solito punto, sempre lo Stato che parla. Reddito di cittadinanza, gioie e dolori del vecchio governo.
Sì, io sul reddito di cittadinanza sono stato quello che l'ha fatto. Lo difendo perché in questo momento Giorgia Meloni dice di volerlo proprio abolire, ma forse non si rende conto di a che cosa stiamo andando incontro. Noi siamo in una crisi peggiore della pandemia dal punto di vista economico e eliminare il reddito di cittadinanza in questo momento significa semplicemente generare una crisi sociale ulteriore rispetto già a quella che stanno vivendo tante persone. Quindi io sono quello che ha fatto il reddito, sono quello che lo difende, sono disposto a migliorarlo perché sicuramente ci sono delle cose da mettere a posto, però attenzione, da qui a dire che siccome si deve migliorare bisogna abolirlo, io penso che ciò che la destra italiana, Salvini, Meloni e Berlusconi, sta dicendo sul reddito è estremamente pericoloso.
Allora, abbiamo trovato,
significa creare tensioni sociali.
Abbiamo trovato un punto d'incontro, un punto in comune tra lei e Conte rispetto all'apertura di questa intervista. Allora, però
il punto in comune, se posso permettermi, sì, il punto in comune è che Conte sta facendo una campagna elettorale vantandosi di leggi che ho firmato io quando ero ministro del lavoro, parla del decreto dignità, parla del taglio.
Però insomma sul reddito di cittadinanza c'è una certa concordia nel non abolirlo. Le voglio però chiedere che cosa risponde a quegli imprenditori, quei commercianti che ci stanno ascoltando adesso su RTL 102.5, che dicono, lo dicono quotidianamente, noi non riusciamo ad assumere persone perché ci rispondono noi preferiamo il reddito di cittadinanza.
Perché secondo me bisogna superare il sistema dei centri per l'impiego. Non hanno mai funzionato in Italia i vecchi uffici di collocamento, a parte alcune regioni, ma veramente due o tre regioni. Il resto non funziona e quello non dà servizi all'impresa. Perché? Perché l'impresa è ha il disperato bisogno di capire almeno chi è che in questo momento cerca lavoro o è percettore del reddito e può essere reinserito lavorativamente. Allora, io sono per mettere in contatto direttamente l'impresa con coloro che cercano lavoro e i percettori in particolare, e lì si creerà il meccanismo di domanda offerta. Invece oggi il meccanismo prevede che bisogna usare i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, che è inutile dircelo, io ci ho sperato, ma non funzionano, anche perché dipendono dalle regioni, quindi è un meccanismo farraginoso. Superiamolo, diamo alle imprese direttamente l'opportunità di potersi interfacciare con percettori, ma ci sono anche tante altre persone che non percepiscono il reddito e che comunque cercano lavoro e che quando vanno al centro per l'impiego subiscono un'umiliazione in questo paese.
Luigi Di Maio, ministro degli esteri e leader di Impegno Civico, in bocca al lupo e ci sentiamo presto. Buona giornata.
Vive il lupo. Grazie.
E diamo il buongiorno a Daniele Capezzone, collega della Verità che ci ha raggiunto ed è in libreria con Bomba a orologeria, edito da PM, l'autunno rovente della politica italiana. Ciao Daniele, come stai? Bentornato.
Buongiorno a te e ai tuoi colleghi, buongiorno.
Buongiorno, allora vorrei partire dalle parole di ieri del Premier Draghi. Molti, anche sfogliando i quotidiani oggi in edicola, ci leggono una sorta di resa dei conti in quelle parole del Presidente del Consiglio, che ha parlato, come dire, piuttosto apertamente di Salvini, questione sanzioni, di Conte, questione dell'invio delle armi a Kiev, si è rivolto a Giorgia Meloni. Che cosa hai letto in quel discorso?
Ho letto quello che ho scritto nel primo capitolo del libro, cioè di un Mario Draghi che, non volendo più stare a Palazzo Chigi, si prepara, come dire, alla sua nuova missione, che è quella di agenzia di rating supplementare. Cioè è come se in futuro Draghi si ponesse come interlocutore delle cancellerie internazionali dei mercati per giudicare le mosse dei protagonisti della politica italiana. Piace questa cosa? Io resto convinto che la prima e l'ultima parola in democrazia ce l'abbiano gli elettori, e resto anche convinto che se un protagonista pur autorevole e rispettabilissimo come Draghi ha delle polemiche da fare, farebbe bene a farle con nome e cognome. Io condivido molto quando lui se la prende con i pupazzi prezzolati, e allora però faccia il nome e i cognomi dei pupazzi in modo esplicito, senza allusioni, la polemica sia sempre aperta ed esplicita.
Ecco, e quei partiti o insomma quei movimenti, i leader politici che facevano continuamente il suo nome, alcuni scrivono stamattina hanno perso Renzi e Calenda, che continuavano a dire serve ancora Draghi, adesso che fine fanno?
Scherzando si potrebbe dire che da stanotte su eBay c'è in vendita un'agenda, diciamo, telefonare Carlo e Matteo ore passi, perché questa agenda non serve più, scherzi a parte. E il terzo polo resta in una condizione veramente difficile dopo la conferenza di ieri, perché aver passato tutta l'estate a dire votate in un certo modo per avere il nuovo Draghi e poi il protagonista dice no grazie, evidentemente. Ma è per questo che dico, troppi nella politica hanno secondo me dimenticato, a destra, a sinistra, al centro, la via maestra, che è quella di affidarsi agli elettori più che ai demiurghi esterni e alle soluzioni tecniche o semitecniche cucinate dopo le elezioni.
Daniele, sei appena uscito con questo libro che si intitola Bomba orologeria, edito da PM, l'autunno rovente della politica italiana, questo è il sottotitolo, e mi sembra però che sulla graticola qua ci siano gli italiani che non hanno capito ancora bene che cosa accadrà questo inverno, ci sono davvero tantissime incognite. Tu che idea ti sei fatto? Penso alle bollette, l'emergenza energetica, eccetera eccetera.
Il libro nasce esattamente da questo, cioè la politica che parla d'altro, fa finta di non capire, fa lo struzzo, mette la testa sotto la sabbia, e invece la bomba già esplode nelle case e nelle imprese degli italiani. Io resto francamente allibito quando il ceto politico dice stiamo facendo oppure faremo, usano sempre o il gerundio o il futuro, e non vedono che siamo al 17-18 settembre, una serie di imprese non hanno riaperto dei costi delle bollette, ci saranno chiusure a raffica, quelle che non chiudono ridurranno la produzione per un certo numero di ore, che vuol dire cassa integrazione, che vuol dire calo dei consumi, che vuol dire recessione, eppure si voltano dall'altra parte e parlano d'altro. Ecco, questo è un libro contro la negazione, contro, perdonami, gli struzzi, quelli che mettono la testa sotto la sabbia, e anche per, con qualche proposta costruttiva per affrontare il problema.
Ecco, concentriamoci appunto sugli italiani, sugli elettori, perché da una parte ci sono quelli rassegnati, dall'altra ci sono quelli arrabbiati. Come si fa a ritrovarsi al centro e soprattutto che cosa c'è al centro?
Ah, io ho proprio l'impressione che tanti sottovalutino, per esempio, la quantità di astenuti che ci saranno. Finché si potevano dare i sondaggi, fino a 6-7 giorni fa, alcuni sondaggi dicevano 35% di astenuti, qualcuno diceva 40% di astenuti. Ecco, secondo me la cosa più interessante sarà vedere quanti saranno quegli astenuti e chi saranno, perché in Italia c'è sempre un 20% di astenuti tradizionali, ma poi secondo me ci sono stavolta anche tanti arrabbiati che proprio non ne vogliono più sapere, vedono che basta, non ti voglio sentire.
Sì, insomma,
altri
delusi dalla politica.
Disillusi, certo, disillusi dalla destra, dalla sinistra, dalle soluzioni tecniche. Cioè, io vedo poco tentativo di rivolgersi a questi elettori e vedo invece un tentativo più banale di rivolgersi ciascuno alla propria curva dicendo forza Roma, forza Lazio, eccetera.
Senti, Daniele, in questi 30 secondi ti prego, che mancano al netto degli astenuti, come finirà secondo te domenica prossima?
Prevedibile un successo netto della destra. I problemi però verranno per il centrodestra il giorno dopo, quando all'opposizione ci sarà non, diciamo, la sinistra, ma ci sarà la realtà, una montagna da scalare, problemi difficilissimi per tutti.
L'autunno rovente, insomma, della politica italiana, così come titola il tuo libro, Bomba a orologeria in libreria con PM, il nuovo libro di Daniele Capezzone. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi davvero.
Apriamo il secondo spazio politico di oggi. Viene a trovarci il presidente della Camera, Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. Buongiorno presidente, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, presidente Fico, nelle scorse ore abbiamo visto le immagini del suo saluto, dei suoi ringraziamenti all'aula di Montecitorio. Ha parlato di un grande onore. Dove si vede tra qualche mese?
Non lo so, tra qualche mese, per ora sono in campagna elettorale con il Movimento 5 Stelle, stiamo affrontando tanti, tanti temi. Non è importante tra qualche mese, per me è importante quello che è stato in questi anni, e ripeto anche a tutti voi che davvero è stato un onore presiedere l'Assemblea di Montecitorio in una legislatura difficile. Ho avuto due mandati esplorativi dal Presidente della Repubblica, c'è stata la pandemia, poi la guerra, quindi è stata una legislatura davvero intensa, molto formativa, e mi sento davvero di averla fatta con tutti gli italiani questa grande esperienza, e quindi sono grato.
È dispiaciuto per la caduta del governo Draghi?
Il governo Draghi non aveva più, in qualche modo possiamo dire, una maggioranza stabile, perché c'erano segnali problematici da un po' di tempo nelle commissioni. Chi ha seguito bene, su tante tematiche ormai c'erano divisioni, perché una maggioranza così ampia che sorregge un governo, man mano che si va avanti ogni forza politica vuole tirar fuori in modo più, diciamo, sentito anche la propria identità su alcune tematiche. Più si va avanti, se non si riesce a coordinare questa maggioranza, poi la maggioranza cade, ecco, più si avvicinano le elezioni.
Non c'è il rischio, vista la legge elettorale in vigore, di arrivare all'ipotesi di un nuovo governo così largo? Lei ha detto è stato quello il problema, e quindi il governo Draghi è caduto per quello. Ecco, guardando al futuro, c'è ancora questa eventualità?
Io credo che noi dobbiamo avere nel nostro paese governi politici. La legge elettorale non è una buona legge elettorale. Il Rosatellum, costruito ad arte, possiamo dire, nel 2017, per cercare di favorire le aggregazioni, perché all'epoca il Movimento 5 Stelle andava da solo, e quindi questa legge elettorale, a cui il Movimento 5 Stelle nel 2017 si oppose, favorisce le aggregazioni. Quindi chi oggi ha alleati ed è aggregato, possiamo dire, ha maggiore favore per i collegi uninominali. Io credo comunque il discorso generale è che bisogna avere governi politici nel nostro paese, è molto importante anche per avere chiare responsabilità e anche chiari meriti.
Ha citato prima, Presidente Fico, l'emergenza sanitaria legata alla pandemia e al Covid. In queste ore l'Italia sta affrontando, una zona particolare dell'Italia, ovvero quella centrale, le Marche, sta affrontando questa emergenza dovuta all'alluvione delle scorse ore. 10 vittime, lo ricordiamo, 3 dispersi ancora, tra cui un bambino. E lei ha detto l'emergenza climatica sia tra i punti delle agende politiche.
Non c'è dubbio, il grande tema attuale sono i cambiamenti climatici e noi come paese, come partiti, dobbiamo assolutamente averli al primo posto, tant'è che il Movimento 5 Stelle, proprio col governo Draghi, e Draghi subito accettò, perché su questa grande sensibilità, di costruire il Ministero per la Transizione Ecologica, che fondamentalmente significa questo: contrastare davvero e fino in fondo e in fretta i cambiamenti climatici. Sono temi fondamentali che ogni volta che capitano poi queste tragedie ce ne rendiamo sempre più conto e dobbiamo agire il prima possibile. La questione ambientale è la questione madre, perché è una questione del territorio, è una questione del clima, è una questione di lavoro, è una questione di giustizia generazionale, è una questione talmente importante che oggi in qualsiasi politica tu faccia devi avere all'interno la transizione ecologica, che comprende la transizione all'interno anche energetica.
E questa mattina è con noi il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Presidente, torno un attimo indietro, lei ha salutato l'Aula e ha salutato anche il Parlamento in generale, perché lei non sarà ricandidato avendo terminato i due mandati.
Sì.
C'era stata qualche incertezza su questa regola, insomma, me lo consentirà, alla fine insomma siete stati rigidi, quindi due mandati e poi, come dite voi, a casa. C'è qualche insomma malcontento per chi non sarà ricandidato? Lei insomma che ne pensa?
Io credo che siccome questa è una regola che ci siamo dati all'inizio dell'avventura del Movimento 5 Stelle, che ricordo essere nato nell'ottobre 2009 e entrato in Parlamento nel 2013, io credo che adesso che dopo 10 anni è arrivato finalmente il momento di rispettare questa regola, credo che la coerenza in questa fase sia molto importante e quindi è giusto rispettarla. E l'abbiamo rispettata e io credo che questo sia stato compreso dalle persone, dagli italiani, come un atto coerente.
Senta Presidente, noi con tutti gli ospiti che abbiamo avuto del Movimento 5 Stelle in questo periodo di campagna elettorale abbiamo avuto una sorta di certezza, cioè quella che con il Partito Democratico sia una questione chiusa, cioè anche dopo le elezioni. Ce lo conferma, ci conferma anche lei questo dato, questa convinzione?
Nel senso, in questo momento non ci sono margini di accordi o condivisioni particolari, quindi assolutamente sì.
Però uno può dirle, se siete così diversi, come ci hanno detto le altre voci del Movimento 5 Stelle che abbiamo ospitato, allora che senso ha correre comunque insieme al Partito Democratico a livello regionale, in alcune regioni?
No, io le dico questo. In questo momento non ci sono possibilità. Noi abbiamo un'agenda progressista chiara, molto coerente, che va dal reddito di cittadinanza al salario.
Si è interrotto il collegamento, temo. Chiediamo al nostro regista Ricky Aristarco di ripristinarlo, come sta già facendo. Stavamo parlando ed eravamo collegati con il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, che è tornato adesso in diretta. L'abbiamo persa per qualche secondo, come avrà immaginato. Presidente?
L'abbiamo persa ancora.
Niente, il collegamento non ci aiuta, adesso proviamo con la regia a raggiungerlo al telefono, che sicuramente ogni tanto la tecnologia non ci aiuta. Altro tema comunque insomma a caldo, quello della possibile reunion, possiamo chiamarla così, PD Movimento 5 Stelle. Comunque ha detto il Presidente della Camera, lo stiamo ricollegando, al momento non è un tema
sul tavolo.
Però ci sono le regioni, ecco, questa era la domanda, cioè era niente accordi con il Partito Democratico dopo le elezioni, però a proposito, no, dell'idea, dell'ipotesi di correre, del senso che possa avere correre insieme allo stesso partito che è il Partito Democratico a livello regionale. E proprio su questo stava rispondendo il presidente Fico. Presidente Fico, che ricordiamo nelle scorse ore ha salutato e ringraziato l'aula di Montecitorio, ci ricordava giustamente Luigi, non sarà ricandidato per quella regola del doppio mandato che ci ha illustrato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, era agosto se non sbaglio, inizio agosto, comunque fine luglio. Presidente Fico, abbiamo di nuovo ci sente?
Ecco, abbiamo okay. risolto,
molto bene, allora facciamo completare.
Sì, stavamo dicendo che poi noi abbiamo un'agenda progressista molto chiara e su alcune situazioni locali, le faccio l'esempio di Napoli, dove abbiamo lavorato insieme, siamo andati in alleanza e adesso abbiamo un sindaco che come maggioranza reggiamo insieme a Napoli, che è Gaetano Manfredi, con un programma chiaro e coerente, lì noi rimaniamo in alleanza. Quindi diciamo, con questo PD in questo momento nelle elezioni non siamo riusciti a poter andare insieme, non siamo riusciti per tanti motivi, e così oggi così rimangono le cose, molto semplicemente.
Al momento è così. Presidente Fico, pochi minuti fa abbiamo ospitato qui su RTL il ministro degli esteri Luigi Di Maio, la sua scissione insomma è ancora fresca, chiamiamola così. Secondo lei la sua scissione, o comunque insomma il suo nuovo movimento, che tra l'altro corre con il Partito Democratico, vi farà perdere parecchi voti?
In realtà a me sembra esattamente il contrario, se guardiamo i sondaggi, se guardiamo anche la data della scissione ad oggi. A me sembra che i sondaggi siano molto migliori e il movimento è in crescita in tutto il paese, e soprattutto al sud, e soprattutto in Campania, a Napoli, proprio dove magari ci poteva essere la maggiore forza di impegno civico. Quindi non credo, ma anche se poi lei parla di una scissione fresca, perché temporalmente è avvenuta da poco tempo, per il movimento è proprio il passato, cioè non la
adesso c'è il nuovo corso, insomma, più. Quindi non si guarda più indietro.
Sì, è proprio il passato. No, ma non c'è proprio più, non c'è neanche il dibattito su questa cosa, cioè non esiste più.
È stato chiarissimo. In questa campagna elettorale sono ricomparse delle parole che credevamo in qualche modo già insomma assodato, date per fatte. Mi riferisco ad esempio all'aborto, si è tornati a parlare di questo, è tornata anche la parola fascismo associata alla figura di Giorgia Meloni. Lei crede che ci sia questo pericolo, questo ritorno?
Sì, vorrei cercare di spiegarmi bene su questo punto, perché io credo che parlare di fascismo anche associato a Giorgia Meloni sia assolutamente un errore, ma un errore anche proprio politico, perché io non condivido principi e valori della destra italiana, e dobbiamo dire che se vince la destra non va il fascismo al governare, ma va un programma politico che magari tocca anche la legge 194, che a noi e a me non piace, non mi rispecchia.
Però Giorgia Meloni nelle scorse ore ha detto non è in discussione quella legge, cioè non la voglio togliere.
Bene così, assolutamente. Però quello che dico io è che la battaglia che va fatta è su un campo assolutamente politico, senza mostrare sparacchi di nessun tipo o dire non ci sarà la democrazia, non ci sarà più la nostra repubblica, torna il fascismo, perché questo è una stupidaggine, ma oltretutto un errore politico. Vanno battuti, si deve fare una battaglia politica sul terreno dei valori, dei principi, sul terreno programmatico, è questo che va fatto. Allora noi dobbiamo sapere che tipo di programma si applicherà al governo se andrà alla destra in Italia, che tipo di programma si applicherà al governo se andrà il Movimento 5 Stelle. È così che poi si vota. Io so che se va il Movimento 5 Stelle al governo saranno rafforzate le politiche attive del lavoro sul reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza non verrà abolito, con la destra il reddito di cittadinanza verrà abolito. Noi vogliamo il salario minimo per legge, perché pensiamo che il lavoro vada pagato con dignità, e ci sono situazioni in cui si viene pagati proprio pochissimo, e quindi c'è uno sfruttamento a tutti i livelli. Sappiamo che con noi ci sarà l'eco bonus e che verrà risolto in modo completo la parte della cessione del credito. Insomma, c'è un mondo e un altro mondo.
Domanda secca, Presidente. Vera. Abbiamo davvero 10 secondi, però ci tengo. Siete voi il terzo polo o è quello di Renzi e Calenda?
Noi siamo un polo progressista oggi chiaro, e quindi ci muoviamo in quel binario molto, in modo molto chiaro, in modo molto trasparente, in modo molto coerente, esternamente e internamente, ed è il grande nostro valore aggiunto.
Quindi non siete il terzo polo?
Siamo un polo progressista.
Va bene,
non siamo
è
il
chiaro.
Polo certo di Calenda e Renzi.
È chiaro, grazie alla Presidente della Camera Roberto Fico per essere stato in diretta con noi stamattina. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi tutti, buon lavoro.
Grazie a tutti voi per averci seguito, a Ricky Aristarco, a Fabio Romano, a Indice Carelli in regia, a Max Biggiani in redazione, ad Antonio Sica da Roma. Ciao Antonio, a domani.
Ciao, grazie Barbara Sala.
Grazie anche a Luigi Santarelli, grazie a Enrico Galletti. Se fate i bravi, torniamo domani.
Ma sì, dai, domani alle 6 per una nuova puntata di Non Stop News. Buona giornata a tutti, ciao.
Ciao.